Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudia.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, iniziamo subito a lavorare. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io vi adoro
Ti adoro profondamente.
profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, e del cuore immacolato e dolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni
Ti amo sopra
cosa
ogni
e ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Perciò ora non
Perciò non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Vieni
Vieni
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel mio cuore.
cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te.
Unisco
Ah, oh,
a te,
mio
mio Signore,
Signore, che non abbia
che non
mai a
abbia mai a
separarmi
separarmi
da
da
te
te
con il
con il peccato.
peccato. E rendiamo grazie a Dio, però, che possiamo comunicarci anche spiritualmente. Allora. Oggi è venerdì, giorno consacrato alla passione di Cristo, ed è bene che facciamo una piccola introduzione anche alla confessione. Allora, vedete, oggi si ricorda San Paolino da Nola, il quale Paolino da Nola era un grande e famoso confessore e diciamo che aveva questa fama, ecco, di essere un buon confessore perché è come quando vai da un buon medico che dice avevo tanti problemi, ma guarda quello lì proprio mi ha aiutato. Mi ha tolto parecchi problemi, un po' alla volta toglieremo anche gli altri, però è molto bravo, anzi lo consiglio, ecco, se trovi un bravo medico, soprattutto medici che hanno pratica, perché diciamo oggi si va per tentativi, facciamo le analisi, vediamo, poi sì, proviamo questa medicina, però vediamo se va bene, se non la cambiamo, insomma, ecco, cioè, prima di arrivare alla soluzione, diciamo, si va per tentativi, però dal confessore, diciamo, bisognerebbe trovarlo subito un buon confessore e non è facile, non è facile. Perché deve essere un medico dell'anima, ma deve essere uno che conosce anche bene le anime, conosce bene, ecco, l'uomo e conosce Dio, allora subito intuisce qual è il problema. Allora, San Paolino da Nola, dovete sapere che vi racconto sto fatto che forse già lo conoscete, ma non fa male sentirlo. Diciamo che si trovò in una situazione un po' strana perché un giorno si trovò nel confessionale con due persone che sembrava volessero confessarsi insieme, no? Ma dice: no, guardi, la confessione è individuale, cioè uno alla volta. Allora, chi è il primo? Dice, sono io. No, dice, siamo tutti e due. Ma dice, non è possibile confessarsi tutti e due, no? Uno alla volta, decidete voi chi vuol fare il primo. Allora il primo dice, beh, veramente sarei io che sono arrivato per primo. E quell'altro dice, no, ma io sono arrivato insieme a lui perché siamo tutti e due primi e dobbiamo confessarci insieme. Dice, guarda, non è possibile. Uno alla volta. No, no, dice, io, quello dietro, dice, io ho il diritto di stare qui a questa confessione. Ci guardi, questo diritto non esiste, cioè non esiste un diritto di confessarsi in due, no? Il diritto, questo non esiste. No, 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 glielo dico io che esiste. E dice, ma ascolta un po', ma tu chi sei che insisti tanto, no? Perché mostrava di essere uno che se ne intende anche, no? Dice, io sono il demonio. Il demonio, tu qua dentro, fila fuori subito. Che ci fai tu qua? No, no, io sto qua perché ho il diritto di stare qua come ti ho detto. Cioè, il diritto quale sarebbe? Che praticamente devo restituire quello che ho preso. Come? Dice, vedi, quando questo tizio qua faceva i peccati, io gli ho tolto la vergogna. Adesso che lui viene a confessarli, io sono qui per adempiere a un atto di giustizia praticamente, devo restituire tutto ciò che ho tolto, per cui sono venuto a riportargli la vergogna adesso che è ora di confessarsi. Pensa. Allora cosa succede? Che dobbiamo stare attenti perché nelle confessioni andiamo a chiacchierare spesso, ma poi i peccati reali, facciamo, a parte che non li cerchiamo neanche, cioè è come andare dal medico e dire, sa, dottore, visto che passavo di qua, sono venuto qui per fare una chiacchierata, ma io veramente non avrei nessun malanno da curare, no? Perché mi sembra di star bene. Ecco, più o meno una cosa del genere. No? Allora, praticamente, vedete, il demonio, quando è il momento di fare i peccati, anche i più schifosi, ti toglie la vergogna, che dovresti vergognarti invece tenertela tutta la vergogna. Dici, queste cose non le faccio, mi vergogno solo a pensarle. No, no, io ti tolgo la vergogna che tu non ti vergogni neanche a farle, non solo a pensarle. Adesso è ora di confessarle, per cui giriamo il discorso perché adesso mi vergogno a dire che sono stato uno schifoso, no? Per esempio, ecco, dico uno che ha fatto delle cose immonde proprio, no? Per cui dirò tante altre cose, sapete, io, il Signore mi perdonerà di tutti i miei peccati che però io non dico perché mi vergogno, perché il nemico fa il suo mestiere, avete capito? Sono venuto a restituire la vergogna che gli ho tolto al momento di fare, ecco, la confessione. Ma riguardo alla confessione, per esempio, c'è da dire questo, perché io pure mi confesso e non sempre sono in un posto, per cui vado in un altro e imparando, ecco, dalle anime che vogliono tenere pulita la casa, vero, senza che si accumulino due dita di polvere, però spolvero, diciamo, frequentemente, così almeno, diciamo, respiro anche meno polvere ed è anche, c'ho la casa più ordinata. Però il Tempio di Dio, che sono io, non so neanche se c'ha il catrame, voglio dire, non solo la polvere, sopra questo arredamento che sono io, ecco, e che sono Tempio dello Spirito Santo. E allora, diciamo, si cerca di confessarsi, diciamo, almeno settimanalmente, 10 giorni, insomma. Ma cosa succede? Che se tu, per esempio, cambi confessore perché sei da un'altra parte. Allora dici le cose nei dettagli, così, nei dettagli, voglio dire, il tipo di mancanze, ecco, da correggere, eccetera. C'è il rischio che ti stoppi e ti dica: guardi, lei non dica altro, perché lei rischia di scoraggiarsi. Mamma mia, che pensano, sembra un atto di carità. Allora, uno che si confessa rischia di scoraggiarsi a dire i suoi peccati, per cui non deve neanche occuparsi di queste cose, no? Per non scoraggiarsi. E allora, siccome mi è capitato, dico: no, padre, guardi, allora, secondo quel che lei dice, diciamo che i santi sarebbero stati tutti degli scoraggiati, specialmente quelli che si confessavano tutti i giorni, perché praticamente continuavano a tirare fuori i peccati, e allora si potevano scoraggiare. Invece no, diciamo che erano incoraggiati, ecco, dalla misericordia di Dio e dalla consapevolezza che avevano bisogno di purificarsi, no? Per cui il santo si confessa spesso e non è uno scoraggiato. Forse oggi abbiamo gli scoraggiati perché dice: non è mica facile riuscire a confessarsi e trovare qualcuno che ti aiuti anche a fare una buona confessione. E così capita, ecco, questo problema. Allora dico: quando andiamo a confessarci, cerchiamo di essere, ecco, se abbiamo dei peccati specifici, allora naturalmente quelli li possiamo confessare e dire: ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, no? Però in realtà consideriamo insieme, no? Tu cioè, puoi benissimo dire: padre, sono superbo, sono orgoglioso, presuntuoso, vero, anche talvolta diciamo che davanti a delle persone che magari mi fanno, come dire, mi osteggiano, magari perdo anche la pazienza, per cui già praticamente sei un permaloso perché non ti si può dire nulla. Ecco, e il permaloso, vedi, i santi, se gli dicevi qualcosa, ti ringraziavano, perché ti dicevano: ti ringrazio che me l'hai ricordato, così posso andare a confessare un peccato che non avevo mai confessato, che sono un permaloso, no? Ecco, ma poi dopo manco di umiltà, naturalmente, no? Per cui tu, quando ti confessi, dice: ho mancato di umiltà, cioè sono stato orgoglioso, sono stato presuntuoso, sapete, perché anche quelli che dicono il rosario, che vanno a messa, siccome si sentono bravi, buoni e speciali, e questi però sono dei presuntuosi, perché devono dire: se io ho la grazia di dire il rosario, di andare a messa, è perché il Signore vede che io sono più malato degli altri, no? Per cui mi fa fare una cura intensiva, per cui non sono più bravo, sono più malato degli altri. Capite? Se la pensi così, imbocchi la strada giusta, se no arrivi in un vicolo cieco. Poi i pensieri, ma sai quanti pensieri fai dalla mattina alla sera? Ecco, però prova a vedere se fai tanti pensieri rivolti a Dio. Guardate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù. No, in verità penso a tante cose, ma a quelle di lassù non penso, no? E allora devi dire che sei molto distratto, che sei attratto dalle cose che ti distraggono, dai film, i filmetti, le cose, le storie. Ecco, ma poi mancanza di carità. Certo, mancanza di carità. Tu ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Questo l'amore è carità. Allora, lo ami? No. Allora, scusa, non ho capito perché tu non ti penti di non amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ma tu ami il prossimo come te stesso. Ma non è vero, perché tu per amare il prossimo come te stesso, intanto devi amare te stesso nel senso che devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente. Poi, ecco, pieno di Dio, amo il prossimo, ma con il cuore pieno di Dio. Ecco, pertanto anche lì, ma chi è che confessa queste cose? Ma perché bisogna confessare queste cose? È chiaro che sono virtù, no, sono mancanze. Allora, abbiamo visto la mancanza di carità, la mancanza di umiltà, è vero? La mancanza di pazienza, perché se c'è qualcosa che non va secondo i nostri punti di vista, cominciamo magari a urlare, è vero? E a voler far valere i nostri diritti, no, non quelli di Dio, ma i nostri, guai chi li tocca, i nostri. Vabbè. Poi diciamo che prego, sono molto distratto, prego anche poco perché, diciamo, siccome le cose del mondo sono uno tsunami, e io, diciamo, le mie preghiere sono come una conchiglia, è chiaro che vengono sommerse da uno tsunami di pensieri, di cose vane, no? Se io pregassi di più, leggessi di più, ascoltassi di più Radio Buon Consiglio, vero? Allora, diciamo che mi riempirei di cose sante. Riempendomi di cose sante, vedo che non si incastrano con le cose che non sono sante. Qui, quelli che fanno i puzzle, vero? Devono riuscire a incastrare tutte queste cose, no? Ecco, se non riescono, non riesce il quadro, no? L'immagine che devi fare. E l'immagine della tua santità è fatta di tanti tasselli, no? Pertanto bisogna che tu trovi quelli giusti, ecco, per poter farti santo. Ecco, devi impegnarti di togliere quello che non va bene e mettere quello che va bene. Ecco, ma diciamo, poi sono un ingrato, ricevo Gesù che è tutto, e io addirittura non gli do niente, o poco niente, per cui ricevo l'Eterno e addirittura mi metto a chiacchierare, no? Non mi confesso bene e dovrei ringraziare il Signore. Ti ringrazio che mi hai dato la possibilità di trovare un prete che mi ha confessato, no? Ma soprattutto che tu mi hai perdonato, no? E allora ti ringrazio, Signore, che io sono anche un privilegiato, perché trovo anche un sacerdote che mi confessa bene, per cui, Signore, tienilo in vita per tanto tempo, finché non arrivano i sostituti, per carità. Perché è difficile trovare un buon medico delle anime, no? Per cui la gratitudine, anche quella. E, diciamo, ho soltanto mostrato, ecco, mostrando con un flash, ecco, alcuni punti oscuri, abbiamo visto che ci sono le ragnatele sui ponti oscuri. Vuol dire che è da un pezzo che queste cose non le confessi, ci stanno pure le ragnatele, eh? E le ragnatele, vedi che praticamente ragnatele, diciamo la televisione è una specie di ragnatela, perché diciamo rimani impigliato per ore, è vero, e quando devi pregare, ma dico un'Ave Maria, scende la croce, però sei stitico, è vero, nel rendere grazie a Dio, no? E invece proprio riguardo alle cose del mondo sei abbondante, mamma mia. E così. Allora, non so, Anna, era un consiglio pratico, insomma. Non era...
utile. Stamattina ho fatto anche una confessione, per cui è utile anche questa tua precisazione, certamente.
Sì. Perché uno confessa, ma confessi che cosa?
Esatto.
Da confessarsi, intanto per dire vabbè, mi sono confessato, sì. Ma purtroppo, vedete, è un problema grosso questo qua. Poveri noi, Signore, pietà, come bisogna fare? E così, sì. Vediamo, c'era praticamente un pensiero, che adesso non lo so, di Padre Pio, che quando lo troverò poi ve lo leggerò, perché è molto interessante proprio, ecco, vedere come il Padre Pio aveva già visto quel che ci sarebbe venuto addosso. Ed eccolo qua, dice, sentite qua cosa dice Padre Pio, aprite bene le orecchie, ma soprattutto attivate la memoria per ricordarvi queste cose. Restate saldi nella tradizione, negli insegnamenti della Chiesa sin dalle origini. Questa è l'unica grazia per un futuro pieno di speranza nel bene. Ma non è così ai nostri giorni, dove regnano le tenebre più fitte, lui diceva tutta tenebra, proprio a causa di questo cercare sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Ecco, vedete, Padre Pio le cose le aveva dette, no? E quando tu dici, ma io ho conosciuto Padre Pio, vedi che già qualcuno storge il naso perché, diciamo, non è adeguato ai nostri giorni, per cui adesso è cambiato tutto, non tirar fuori i santi anziani che adesso noi abbiamo la gioventù che si sente santa anche se non lo è. Allora, vedi, questa è la presunzione, no? Ma poi, cari miei, pensate un po' che per dare testimonianza della propria fede bisogna prepararsi a patire. Bisogna prepararsi a patire, perché tu vuoi andare d'accordo con tutti? È impossibile. Gesù Cristo non andava d'accordo con tutti, era sempre in discussione con scribi e farisei, dottori della legge, continuava ad attaccarli, no? Per cui non era in pace con tutti, voleva che tutti fossero in pace con la verità. Ecco, allora pensate un po', no? Sapete quell'attore lì, quello che ha fatto la parte di Gesù nel film The Passion, vero? Caviezel, dice, lui dà una testimonianza sua, no? Dice, interpretare Gesù nel film di Mel Gibson, La Passione di Cristo, ha distrutto la mia carriera, ma non mi pento affatto di aver accettato, anzi, quell'occasione ha rafforzato la mia fede. Sempre più persone a Hollywood mi hanno chiuso le porte, lasciandomi fuori. Così, piano piano, mi sono trovato ai margini del cinema. Ero consapevole del fatto che questo sarebbe potuto accadere e non mi pento della scelta che ho fatto come cattolico e come attore. Per cui questo qua, bell'uomo, bravo, eccetera, eccetera, lui ha testimoniato Cristo, avete visto, ha fatto la parte di Cristo, ma non soltanto come attore nel film, ma adesso sta facendo l'attore anche fuori del film, perché deve testimoniare Gesù Cristo, avete visto, mi hanno sbattuto le porte in faccia. Non mi vuole più nessuno, perché una persona che ha fede nel cinema bisogna buttarla fuori. Vuol dire che noi andiamo a vedere i film di quelli che sono senza fede, ma che bravi che siamo, no? Pensa che educazione alla santità che ne trarremo dai film che guardiamo. E vabbè, Anna, adesso però è ora che la finisci, Claudio. Allora, vediamo un po', c'è una lettura, diciamo che è lunghissima questa qui, del libro del re, dei re, è vero?
Sì.
Allora, se vuoi leggerla così intanto ti diletti nella lettura, dopo benissimo. Dovremmo dire qualche parola, sì.
Allora, la perfida Atalia, degna discendente di Acab e Jezabele, spinta dalla sua ambizione e sfrenata sete di potere, decide di far uccidere, alla morte del re Acazia, tutta la discendenza regale. Ma il piccolo Ioas scampa alla strage, trovando rifugio nel Tempio. Al compimento del settimo anno di età, Ioas viene proclamato re e Atalia uccisa. mentre gli idoli vengono distrutti e una nuova alleanza si stipula con il Signore. Atalia rappresenta quanti, assecondando le proprie passioni, finiscono in balia di esse per cadere perfino nell'idolatria, abbandonandosi ai più turpi delitti. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Josefa, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò insieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia, ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei cari e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna, secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori, in mezzo alle file, chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, e fece a pezzi completamente gli altari e le immagini, e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia.
Bene, praticamente abbiamo visto come il Signore, alla fine, nonostante le manovre umane, che vogliamo eleggere quelli che ci fanno comodo a noi, poi il Signore al momento giusto interviene e ribalta la situazione. Ecco, questo ci serva sempre ad avere speranza e confidare nel Signore, perché il Signore è Signore, non è che si fa governare da noi, è Lui il Signore, per cui lascia che facciamo, anche talvolta, vedete, anche nella vita uno fa degli errori, però il Signore permette che questo serva per umiliarti, per farti vedere che senza di Lui non possiamo fare nulla, senza di me non potete fare nulla. Vedete, il vero re doveva stare al suo posto. Lui aveva cercato di far fuori tutti quelli che non la pensavano come lui, tutti coloro che potevano regnare al posto suo. Ecco, ma quando l'uomo crede di essere Dio, è perché vuol regnare lui al posto di Dio. E il Signore sopporta questa cosa anche a castigo nostro, perché le scelte sono nostre, ma poi a un certo momento, ecco, c'è la novità. Infine il mio cuore immacolato trionferà. E questo, ecco, per dare anche a noi la speranza. Adesso, il momento attuale, avete sentito cosa ha detto Padre Pio, ecco, è tutta tenebra. E allora, siccome la notte è vero che può durare parecchio, specialmente al Polo Nord, la notte dura mesi, vero? Però diciamo che anche là arriva la luce. C'è il periodo in cui c'è il giorno, finisce la notte. E allora anche queste cose, queste storie che noi sentiamo raccontare mirano a farci, ecco, sempre ben sperare, dire: Signore, Tu sei il mio Signore. All'aurora io Ti cerco, di sete, cioè di Te ha sete l'anima mia. Io sto parlando con Dio, quando gli dico queste cose, con chi sto parlando? E il Signore, siccome questi salmi li ha ispirati Lui, vuole che lo invochiamo con questi, diciamo, con queste preghiere insegnate da Lui, che sono educative. E noi talvolta abbiamo voglia di fare le preghiere spontanee, no? E diciamo di quelle corbellerie, mi tocca sentire di tutto, no? Allora, noi abbiamo già delle preghiere fatte, diciamo così, ispirate dallo Spirito Santo, e in quelle ci stanno dentro anche le altre nostre, no? Ma vedete, c'è sempre questa mania di personalizzare. Tu reciti il rosario con qualcuno e sta tranquillo che deve sbucare fuori qualche giaculatoria che tu non avevi mai sentito, perché e ci tiene a far sentire la giaculatoria che sa quella persona là. E per quello la Chiesa, ecco, ha voluto praticamente rendere più scorrevole la preghiera, anche il rosario, e non aggiungere tante cose, no? Perché alla fine diventa un esibizionismo anche nella preghiera, no? Ma se tutti dicono le stesse cose, no? Allora, pensa, c'è una litania della Madonna, per esempio, ecco, noi diciamo sempre regina della pace, no? Non ho capito, che la Madonna è solo regina della pace. La Madonna è regina delle vittorie, la Madonna è regina dei martiri, è la sede della sapienza, no? Dico, visto e considerato che abbiamo 52, 53, non mi ricordo quante sono, invocazioni, e noi abbiamo bisogno di quelle, sono tutte le virtù della Madonna che però mancano a noi. E allora io chiedo soltanto una cosa, no? Quella che interessa a me. Ma interessano tutte 53, perché a me mancano tutte quante. Lei è la piena di grazia e tutte queste cose. Io devo dire quanto sono povero, quanto sono misero, per cui chiedo la grazia di, diciamo, di crescere anche in altre virtù che manco mi passano per l'anticamera del cervello, no? Tutti vogliono il trionfo del cuore immacolato. Interessante, no? E nessuno invoca la Madonna come regina delle vittorie. Per cui, se è un trionfo, diciamo che per trionfare bisogna fare una guerra. Scoppiò una grande guerra in cielo, Michele e i suoi cacciarono fuori Lucifero. Scoppiò una grande guerra, per avere la pace in cielo bisognava fare una guerra. Noi, per avere il trionfo del cuore immacolato, dobbiamo fare la guerra alle sporcizie, perché come fa l'immacolato a trionfare sulle sporcizie? Vero, bisogna che siamo purificati. E allora, cioè, è un percorso anche questo pensiero, dire voglio il trionfo, io voglio la pace, no? Perché voglio fare i peccati in pace, insomma, quasi quasi, no? No, invece è interessante che uno spazi in tutte quelle virtù della Madonna e dire, oh, però io quando lo recito personalmente, cioè voglio dire, in pubblico lo devi dire come la Chiesa insegna, no? Senza aggiungerci niente. Gesù mio, perdona le nostre colpe, quello l'ha chiesto la Madonna, basta. Tutto il resto è, diciamo, è un'aggiunta personalizzata. Quando la dici tu personalmente, che sei da solo, con tuo marito, con i tuoi figli, tu puoi guardarti bene le litanie e così vedrai che primizie, ecco, ogni rosario esce una virtù, ah, tu pensa, invece di dire tutte le litanie in una volta, prova a dire una giacolatoria e chiedere uno alla volta, per cui hai da dire 58 corone, 53 corone prima di aver detto tutte queste caratteristiche, regina della famiglia, no? Madre della Chiesa, è interessante, bellissimo anche, no? Perché enumeri tutte le virtù e le grandezze, le grazie della Madonna. Perché poi quando le dici tutte insieme, Anna, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, ma invece no, una alla volta, e quella decina e quel rosario lo dici per chiedere la grazia di poter vivere quella virtù in modo più perfetto. Cosa dici, Anna? No, lo dico adesso.
Che bello, che bel suggerimento. Bellissimo.
Non l'ho pensato prima, ma mi sembra che lo dicevo, mi pareva che bello. Cioè,
sì.
Cioè, le litanie, e ogni giorno sottolinea una virtù.
Sì.
Non siamo monotoni, non sappiamo dire altro. Proprio
certo.
come i robot, no? Sempre le stesse cose. Ma dico, ma scusa, che la Madonna è solo fatta di quelle cose là. Ma la Madonna è infinitamente amabile perché è la piena di grazia, ed è un peccato dire alla Madonna che belle sopracciglia che hai, dice, perché soltanto le sopracciglia sono di belle, no? Ma devi dire ma sei tutta bella, no? E devi dire tutte le bellezze create da Dio, no? In Maria, la piena di grazia.
Bellissimo.
Perché siamo un po' monotoni, no?
Mamma mia.
Che dici?
Che bel suggerimento, bello, perché quando si dicono, ecco, le dici proprio così macchinalmente senza neanche sì. considerare quello che stai dicendo, invece è
ah,
ottimo.
Sì. Tu pensa, no, che il fidanzato dice alla fidanzata, dice che belle sopracciglia che hai, no? Dice, questo qua non è mica tanto a posto, è meglio che mi allontano. E lei dice, ma che bel lobo dell'orecchio che c'hai, ah, mamma mia, ma
che promesse, che futuro.
Dico, ma questo qua proprio non c'ha fantasia, dico, possibile che mamma mia, guarda un po', la Madonna sempre la stessa cosa, no, madre di Dio, ma tu pensa, madre di Dio, la Madonna, no, io dico rosario e lo dico alla, e invito, cioè, e la invoco e mi rallegro con Dio che ha creato questa creatura che è diventata sua madre, no? Capisci? Per cui viene fuori anche la meditazione, no?
Sì. Sì.
Allora, tu sei abbondante, mi sembra.
Come meditazione, sì, riguardo al Vangelo. Sì.
Allora, sì, allora io direi di far così, no?
Sì.
Visto che è tornato il vero re, è vero, che era stato nel Tempio,
certo.
Si era rifugiato, adesso noi diciamo, Madonnina mia, adesso tu hai tenuto vivo, è vero, il futuro re, che tu sai chi è, ma tiralo fuori in fretta, vero? che noi abbiamo bisogno del trionfo, del trionfo.
Sì, al più presto.
Sì. Allora, eventualmente se alla fine c'è posto facciamo il salmo, no?
Benissimo.
Ma se no, vai avanti tu.
Per quanto sì, ho a disposizione, chiediamo un breve stacco musicale, sì.
Sì, vediamo un pochino. Io ho chiesto bene uno stacco musicale arpeggiando. Vediamo un po' se...
Se lo fanno ascoltare, va bene, tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Non era quello là, ma comunque arriverà, ci vuole pazienza.
Dai, comunque era bellissimo comunque.
Sì, sì.
Passo
bene.
Alla
allora,
lettura del Santo Vangelo, Claudio. Bene. Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Passo alla meditazione di Ondolindo, San Matteo capitolo 6, sulla pagina 167. L'antica legge comandava un solo digiuno nel giorno dell'espiazione. In seguito se ne erano aggiunti degli altri. I farisei digiunavano spesso per apparire uomini austeri, anzi si mostravano a bella posta in pubblico, col volto tetro, con il capo in disordine, con le vesti dimesse, per averne gloria dinanzi agli altri. Gesù Cristo non condanna il digiuno, ma questa specie di digiuno, che era sazietà della propria vanagloria, e vuole che le opere di penitenza appaiano solo innanzi agli occhi di Dio, per averne da Lui la ricompensa. La preghiera è completata ed integrata dalla penitenza, e la penitenza più facile è il digiuno. Quando il corpo infatti non è aggravato, lo spirito è più libero e l'elevazione dell'anima in Dio è più facile. Ma il digiuno non è solo l'astinenza da alcuni cibi, è il distacco dell'anima dai beni della terra. Si digiuna nel corpo per impedire che sia d'impaccio all'anima e si digiuna nell'anima per non impigliarla nelle reti delle cose terrene. Per questo Gesù soggiunge di non accumulare tesori materiali e di non attaccarvi il cuore, poiché dov'è il tesoro, là essa si ferma e si impiglia. È 100 volte meglio essere liberi da quelle ricchezze che appesantiscono il cuore e che sono del resto tanto fallaci. Gli orientali solevano accumulare come tesori l'oro, l'argento, le pietre preziose, i vestiti ricchissimi, i tappeti. Ora, tutto questo, dice Gesù, è esposto alla rapacità dei ladri e alla voracità dei tarli. È ricchezza che non appaga, perché dà un continuo timore di perderla e rende chi la possiede un affamato depositario o un disperato fallito. È più bello formarsi dei tesori di grazia nell'anima e cercare i beni eterni che nessuno potrà rapirci. Anche se il Signore ci ha dato le ricchezze materiali, bisogna tenerne lontano il cuore per non impigliarvisi. E invece di esporle ai ladri e al deperimento, bisogna mutarle in opere di zelo e di carità, affinché diano un frutto eterno. A cosa serve il grano che si accumula se non si panifica e non si semina? Sta ammassato come le pietre di rifiuto. Così sono le ricchezze, quando non servono alla gloria di Dio o al bene. Grano infecondo e grano avvelenato, nient'altro. Il denaro ha valore in quanto circola e circolando ha potenza di acquisto. Se rimane sepolto in una cassa, che cosa serve? L'avaro non si accorge che accumulando diventa egli stesso il ladro delle proprie ricchezze, egli stesso il tarlo che le consuma in vano. L'avidità con la quale le accumula, sottraendole al proprio onesto e decoroso sostentamento, è un vero furto che consuma suo danno. E l'inoperosità nella quale rimangono è il vero tarlo che le rode. Quante volte le oscillazioni del cambio o le improvvise crisi politiche hanno consumato patrimoni vistosissimi. E quante volte il terremoto, l'incendio o altre cause hanno consunto come tarli proprietà che sembravano incrollabili. E non sono tarli che rodono le ricchezze, anche le tasse, gli interessi dei debiti, la vorace rapacità di parenti scialacquatori, le insidie degli imbroglioni, la stessa inettezza amministratrice? Oggi, specialmente, nessun tesoro è sicuro. E nei rivolgimenti politici avviene tanto spesso che il ladro è il governo e il tarlo è il fisco. I titoli di rendita scadono, la moneta liquida si deprezza e l'inflazione può polverizzarla. Nei tempi dell'inflazione, chi aveva milioni si ridusse da un giorno all'altro ad avere decimi di centesimi. La ricchezza immobiliare può essere incamerata, la produzione propria requisita o confiscata. La stessa base aurea della moneta può sostituirsi. Insomma, i grandissimi valori possono essere deprezzati dalle grandi carestie, anche quando sono intatti. Insomma, tutte le ricchezze hanno questa caratteristica divinamente vera dataci da Gesù Cristo. Il ladro che ruba, il tarlo che divora. Solo Gesù poteva in due parole caratterizzare l'economia finanziaria di tutti i tempi. Egli perciò ci esorta a volgere il cuore ai desideri dell'anima, a Dio solo, e a illuminare tutta la nostra vita con questa luce ineffabile che non può giammai farci deviare in aspirazioni fatue e in conseguimenti vani. La luce di Dio, la fede, la speranza dei beni eterni e l'amore di Dio solo sopra tutte le cose è quello che è l'occhio sano per il corpo. Se l'occhio è semplice, cioè non è né presbite, né miope, né astigmatico, né in qualunque modo infermo, se non confonde le cose lontane e le vicine, e se non le vede in un angolo falso, allora tutto il corpo è illuminato, cioè diretto bene da questa ammirabile lampada. Se poi è infermo, allora tutto gli è velato e ottenebrato. E non percependo la luce sta nell'oscurità anche tra i fulgori del sole. Il paragone dato da Gesù è bellissimo per mostrare che Dio solo è la luce della nostra vita. E guardare Lui solo è l'indirizzo più bello della nostra attività. La mancanza di fede ci fa miopi per le cose lontane. La mancanza di speranza ci fa presbiti per le cose vicine. La mancanza di amore ci fa astigmatici per l'oggetto del nostro cuore. Non vediamo la realtà dell'avvenire eterno, non vediamo la realtà di ciò che ci circonda, non vediamo la realtà e diremmo il vero fuoco, la vera linea visiva di ciò che ci attrae. E praticamente siamo tutti nelle tenebre. Al contrario, con la fede vediamo i beni futuri, con la speranza discerniamo i veri lineamenti dei beni presenti, con l'amore di Dio vediamo Lui e le creature al vero posto che hanno. Guardare Dio nella fede, nella speranza e nella carità è l'occhi dell'anima. Guardarlo avendo l'intenzione pura rivolta a Lui solo e desiderando conoscerlo e glorificarlo è il riflettore che raccoglie le luci dell'infinito, le trasmette in infinito. Operare per Dio solo, volgere a Lui tutto il cuore, elevarsi nella meditazione e nella contemplazione delle sue grandezze, significa avere uno sguardo nuovo, una luce nuova che guida all'eroismo le potenze dell'anima, le infiamma di amore e le rende luce e fiamma di amore per gli altri. Oh mio Dio, oh eterna ed infinita grandezza, perché oggi le anime sono così poco desiderose della tua mistica e così incapaci di averla, della tua luce mistica e così incapaci di averla? Perché l'occhio dell'orazione è così offuscato e pieno di cispa da rendere tediosa la contemplazione delle tue grandezze? Perché non si posa proprio come un riflettore per raccogliere dall'infinito lo splendore che li illumina e che gli dona poi un fascio di luce, di intelligenza e di amore che glorifica Dio nell'ansietà dell'amore che è in Lui e si slancia? Perché così infermo da non tollerare la luce e da non saper rimanere nei suoi raggi? Perché scambia i colori del cielo con quelli della terra? come gli occhi degli infermi di daltonismo e non discerne più la bellezza dei riflessi eterni, fermandosi sulle misere luci delle creature. Perché l'occhio spirituale non si educa a vedere a poco la tua luce? Ridonaci la vista spirituale, oh mio Dio, perché siamo attratti in te solo. L'anima che non cerca Dio solo, sopra tutte le cose, è divisa dall'opportunismo e facilmente accondiscende al mondo, pur pretendendo di conservarsi fedele al Signore. È questa la grande piaga che infetta il carattere cristiano e che dà origine a quei fedeli smidollati che praticamente si danno al male, conservando solo la maschera del bene. Eppure sono così opposti i principi di Gesù Cristo e quelli del mondo che non è possibile riconciliarli neppure con i ritrovati più o meno dissimulati della viltà e delle passioni. E perciò il Redentore ci ammonisce recisamente che non si può servire a due padroni. È impossibile ancora concentrare la vita tutta nelle cure materiali e nelle preoccupazioni delle ricchezze e pretendere di concentrarla contemporaneamente nelle aspirazioni del cielo, perché quello che ci lega alla terra ci distacca da Dio. Perciò Gesù Cristo soggiunge: non potete servire a Dio e a Mammona. Cioè, secondo il significato caldaico della parola, a Dio e alla ricchezza. Non dice non potete avere Dio e la ricchezza, perché questo è stato possibile a tanti santi, ma dice non potete servire, cioè dedicarvi con l'anima e con le forze. La premura che hanno gli uomini di accumulare ricchezze, giustificata dalla necessità della vita, e da questo pretesto comincia in noi quella terribile passione delle cose terrene che degenera ben presto in avarizia. Perciò Gesù Cristo tronca alla radice la pessima pianta dicendoci di non perderci nell'affanno dell'alimento e del vestito. Non dice di non pensarci, ma di non preoccuparcene, fino al punto da dimenticarci di Dio e della fiducia che dobbiamo avere in Lui come Padre di tutte le sue creature. Dio vuole che lavoriamo per provvederci di cibo e di vestito, ma il lavoro non può e non deve diventare così assillante da troncare o danneggiare la vita dell'anima. Servendo Dio, il lavoro diventa una via di provvidenza. Trascurando Dio, si sterilisce miseramente e diventa fonte di assillanti preoccupazioni, come dolorosamente si vede nelle famiglie e nelle nazioni che hanno dimenticato il Signore. Gesù Cristo rafforza la nostra confidenza in Dio, richiamando la nostra attenzione su quelle creature che, pur non lavorando o non avendo cura delle loro necessità, sono soccorse dalla bontà divina. Gli uccelli non seminano, non mietono e non empiono granai, eppure trovano sempre il loro sostentamento. I gigli del campo, cioè quelli che crescono senza speciali cure del giardiniere, non lavorano e non filano, eppure Dio li veste così elegantemente che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, vestì come uno di essi. Il Signore, che provvede con tanto amore a queste creature che passano dopo breve tempo, provvede con amore immensamente più grande a quelle che passano sulla terra per andare a Lui e per possederlo eternamente. Egli dunque vuole da noi questa testimonianza di filiale abbandono e questa confessione della sua dolcissima padronanza, ed esige che mettiamo come fondamento della vita non già le preoccupazioni temporali, ma quelle spirituali, non già le nostre forze o la nostra abilità, ma la benedizione divina, giacché noi, con tutta la nostra preoccupazione, Non siamo capaci di aggiungere alla statura già sviluppata un cubito, cioè mezzo metro, o alla vita, secondo il testo greco, un tempo di più. Siamo nelle mani di Dio e sottoposti alle sue leggi nello sviluppo fisico e siamo nelle sue braccia paterne, per ciò che riguarda l'alimento e ciò che è necessario ai bisogni quotidiani. Egli sa ciò che ci occorre. E solo chi non crede in Lui, vivente come i pagani e dà come divinità degli idoli, può credere di doversene preoccupare fino a ridurre la vita a una ricerca assillante del mangiare, del bere, del vestire. Dio vive veramente, è veramente, e vuol dimostrare la sua realtà provvedendo a chi cerca prima il regno eterno e la sua giustizia, cioè la gloria divina e la santità della propria vita. Basta dunque pensare a quello che può servire ai bisogni quotidiani. Basta a ciascun giorno il suo affanno, senza pretendere di dover assorbire tutte le attività per crearsi una posizione di sicurezza assoluta, che praticamente non raggiunge neppure lo scopo di privarci dell'affanno quotidiano della vita. L'insegnamento di Gesù Cristo è di un'importanza grandissima e riguarda le basi medesime della vita cristiana e del carattere che deve distinguere da quella dei pagani. Non si tratta soltanto di delicate esortazioni a confidare nella divina provvidenza, ma dell'indirizzo pratico della vita e della giornata nel terreno pellegrinaggio. Si tratta di porre come fondamento la vita dello spirito e come accessorio la vita del corpo. Mentre il mondo, quelli che pretendono essere anche suoi servi, essendo servi di Dio, stabiliscono come accessorio ciò che è spirituale, credendo esagerato tutto quello che si fa per l'anima, e riducono la vita ad una preoccupazione assillante di guadagni, di ricchezze, di benessere, di divertimenti e di peccati, che sono la rovina della vita stessa. Potremmo dire che in questo problema e nella sua pratica risoluzione si vede qual è la bandiera dei figli di Dio, e perciò è necessario approfondirlo. Certamente la vita materiale, con i suoi bisogni e le sue necessità, ci trae, tenta a prendere sopravvento sulla vita spirituale. Che cosa si dà allo spirito e a Dio in tutto questo assillo quotidiano? Disgraziatamente nulla, o quasi nulla. Se non si crede addirittura alla religione e la pietà una bega da teste vuote o da gente oziosa. La vita è trascinata dall'andazzo moderno, è turbata dalle fatue necessità che vi ha creato il mondo con i suoi divertimenti obbrobriosi, è risucchiata dalle sventure che vi si accumulano e sembra un fatale cammino verso la morte e nulla più. Gesù Cristo vuol demolire questa concezione materialistica e vuole sostituire alla preoccupazione delle necessità della giornata la cura delle necessità spirituali. Vuole alleggerire il peso delle preoccupazioni materiali con le dolcissime occupazioni spirituali. Vuole dare alla vita la consistenza e l'appoggio non più sulle umane forze, ma sulla divina provvidenza, promettendone con solenne affermazione l'assistenza materna nelle quotidiane necessità. Quello che avveniva nel deserto con la manna avviene nella vita veramente cristiana, con la provvidenza. Come Dio provvedeva al popolo ebreo con un miracolo giornaliero, ed è un fatto storico, innegabile, così vuole provvedere al nostro pellegrinaggio attraverso il deserto della vita, con un miracolo silenzioso e quotidiano, quasi come la silenziosa caduta della manna. È una delle affermazioni sensibili della sua infinita realtà ed è una delle testimonianze quotidiane della nostra fiducia che egli esige da noi. Nella provvidenza quotidiana egli vuol farsi sentire. Nella nostra fiducia noi dobbiamo confessarlo vero Dio vivente. Da questi due poli viene a noi ciò che occorre alla vita corporale. Ed è un atto di fede che ci richiede, e non di fede sterile ma pratica, alla quale promette di rispondere e risponde di fatto anche con miracoli silenziosi della sua provvidenza. I santi che hanno reso lui questa testimonianza di fede hanno toccato con mano la risposta della sua provvidenza. E basterebbe pensare alla casa di San Giuseppe Cottolengo a Torino. Le famiglie che mettono alla base della loro vita le cure dello spirito lo toccano con mano. Nelle nostre medesime conoscenze ne abbiamo esempi pratici ed è un campo nel quale Dio si fa scorgere perché l'anima riposi in Lui e cerchi il suo regno e la sua giustizia servendolo ed osservando la sua legge. È questo il principio più sicuro di economia domestica e sociale che bisogna avere il coraggio e la fede di applicare per vederne i frutti. Una nazione che pone veramente, e non per ipocrita politica, alla base della sua vita i doveri verso Dio e l'osservanza della sua legge, dei precetti della Chiesa, è una nazione sulla quale cade la manna della benedizione. Una famiglia che mette come fondamento della sua vita quotidiana la preghiera, la santa messa, la comunione, il rosario, l'onestà, la fedeltà. E non fa questo per abitudine, ma per fede, confidando in Dio. È una famiglia che non manca mai del necessario, anzi, dell'agiatezza. Dio non ci dà il superfluo quando interviene con una speciale provvidenza, perché il superfluo non serve alla vita e può nuocere allo spirito. Ci dà il necessario, giorno per giorno, con ricami di bontà che commuovono. Non ci anticipa nulla, perché fedele non ha bisogno di anticiparci nulla. Risponde alla nostra fiducia e suscita l'intervento di tante cause seconde, delle quali si serve come ancelle della sua provvidenza. Invece di cercare la soluzione dei problemi sociali in tante leggi di economia politica che non approdano a nulla, bisogna cercarla nel porre come base della vita il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi gli orari d'ufficio e tutto l'andamento della nazione deve essere subordinato alle esigenze dello spirito. Non si può e non si deve rendere la vita schiava del lavoro o della tirannide dell'industria, la quale porta praticamente la miseria, come lo dimostra il fallimento completo e clamoroso dell'economia moderna. Bisogna persuadersi che ciò che serve alla vita non può sostituire la vita. Non si può dire che la moderna civiltà esige un ritmo assillante di lavoro, perché se questo rende schiavi gli uomini non è più civiltà. No, non è più civiltà. Che importa un forno elettrico acceso in permanenza, se il tenerlo acceso esige il sacrificio della vita spirituale, anche di un solo operaio? Cosa importa la comodità di viaggiare senza interruzione, se questo deve abbruttire i ferrovieri quasi fossero creature senza anima? Che importa il mantenere in continua vertiginosa attività gli opifici colossali che poi praticamente servono ad immiserire le nazioni? Non si può e non si deve in nessuna maniera rendere la vita un affanno per molti, con lo specioso pretesto di renderla più comoda per gli altri, perché questo è un ritorno più o meno larvato alla schiavitù. Senza certe grandi industrie che praticamente danno prodotti a volte meno curati di quelli dell'artigianato, non si avrebbe la presente sterile ricchezza di alcuni a danno degli altri. Quando non si cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, si acuisce il dissidio delle nazioni e dei popoli, perché ognuno tende al proprio egoismo e si hanno gli spaventosi frutti della civiltà moderna che a volte ha tutto il carattere di un'insidia diabolica. Non oscuriamo il sole della vita dell'anima, non riduciamo la vita ad una corsa affannosa, senza meta, perché questa è rovina delle nazioni. Gli operai senza vita spirituale, e lo dimostra l'esperienza, sono delle tremende riserve di esplosivo morale nelle convulsioni epilettiche dei popoli. Cercano il respiro, cercano uno scopo alla vita, cercano la pace, e poiché passano la giornata in una tensione terribile di nervi unicamente per ingozzare un boccone e ricominciare da capo, credono facilmente i mestatori che danno loro prospettive di brutali felicità e si gettano a capofitto nell'abisso di ogni delitto sociale, trascinandovi le nazioni, come si è visto in tante parti del mondo. Abbiamo bisogno di cielo, di luce, di aria, e tutto questo ce lo dà Gesù Cristo, dicendo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Date ai lavoratori una vita spirituale e la possibilità di coltivarle, avrete dato loro il dopo lavoro più vero e più tranquillo. L'anima non si muta con le creazioni di ripieghi umani e materiali. Un uomo ha bisogno di ritornare al suo ambiente di vita. Ora l'ambiente della nostra vita è l'elevazione spirituale, è il respirare l'aura del cielo, è il regno di Dio e la sua giustizia. Il nostro domani non è tanto quello del tempo quanto quello dell'eternità. Al domani temporale ha promesso di pensarci Dio. Al domani eterno dobbiamo pensare noi, perché è premio della nostra vita. Sì, Signore, traici a te, attiraci, e fa che si muti questo triste andazzo del mondo che tenta stratificare di materia lo spirito immortale che tu ci hai dato. Venga il tuo regno e la tua giustizia, venga il tuo santo amore, ed infiammami, ed infiamma tutte le anime del desiderio di te, sopra tutte le cose. Amen. Ecco,
meraviglia.
Quanta realtà c'è in questa
profeta.
Ma tu dico, vedi, non potevo troncare, sì Claudio, dovevo andare avanti perché lungo, ma c'è tanta di quella sostanza, tanta
le
sostanza.
Le accentrate tutte in pieno, tu fa conto che il governo attuale, esatto, no, vuole che la domenica ci sia festa, no? Mm-hmm. Sarebbe una grazia, perché ricordati di santificare le feste, no? Ma poi ci sono insorti quelli che invece vogliono che di domenica uno non possa neanche andare a messa, no?
Certo.
Perché deve lavorare, capito? E naturalmente, cosa dice Don Dolindo? Ecco, poi a forza di impoverire la vita spirituale si passa all'immoralità e siamo immorali e ci vantiamo di essere immorali, perché abbiamo anche, ecco, il vanto di essere immorali. E vabbè, Anna, non c'è neanche il tempo per il fioretto, no. Quasi sì, forse ci sarebbe, dai, leggilo.
Sì, va bene, sì. Ecco, un giorno alle porte di una prigione di Londra, dove stava rinchiuso da alcune settimane uno dei personaggi più illustri d'Inghilterra, San Tommaso Moro, gran cancelliere del re Enrico VIII, reo unicamente di non aver voluto tradire la propria fede e abbracciare l'eresia anglicana. Si presentava una donna piangente, circondata da tre bambini, dei quali il maggiore contava appena 7 anni, e domandava di parlare all'illustre carcerato. Era sua moglie, la quale voleva tentare l'ultima prova contro quella tempra adamantina di uomo e di cristiano. Giunta nella sua cella, gli si gettò alle ginocchia e con quanto affetto poteva. «Per carità, Tommaso mio», gli disse, «sei ancora in tempo, salva te stesso, salva i tuoi figli. Vedi, il patibolo è già preparato. Basta una sola parola. Acconsenti alla volontà del re, fingi almeno di acconsentire. Se non vuoi farlo per te, fallo per amore mio, per amore di queste tenere creature che invocano pietà. La scena non poteva essere più suggestiva, più commovente, ma l'illustre carcerato alzò gli occhi al cielo e poi, comprimendo il nodo di commozione che gli saliva alla gola, disse: «Moglie mia, senti, quanti anni credi che io possa avere ancora di vita se obbedisco alla volontà del re?» «Ma tu», rispose ella, «puoi vivere ancora almeno 20 anni». 20 anni, soggiunse Tommaso. «E vuoi che per 20 anni di vita io baratti la mia fede? Oh, la brava mercantessa che sei! Va, va, pensa che 20 anni finiscono presto e che l'eternità non finisce mai». Qualche giorno dopo, un uomo saliva il patibolo in una pubblica piazza di Londra. Era San Tommaso Moro. Per non tradire la sua fede, non temette di perdere ogni cosa. A noi, molte volte, non è richiesto tanto, eppure quanti compromessi, per non perdere un poco di beni in questo mondo, senza pensare che così rischiamo di perdere il sommo bene, Dio, e quindi la vita eternamente beata del cielo. Qual è la nostra fede, allora? I santi si sono dati da Dio come modelli per farci comprendere dove sta la vera felicità, quella che non finisce mai. Ecco.
Amen. Sì, i santi sono illuminati dallo Spirito Santo e fanno pensieri santi. E gli dice: io per 20 anni mi perdo la vita eterna, ma che puoi immaginare? Bisogna avere fede, però vedi che fede ha avuto Thomas More. Bene, allora salutiamo tutti i nostri amici, cari radioascoltatori, e chiediamo il dono della semplicità. Siate semplici come le colombe. Avete tanti di quegli spunti, vedete, Dondolindo è così semplice e spiega l'evoluzione di questo mondo tutta tenebra. Padre Pio, 4 parole e spiega perché siamo nelle tenebre. E quelli che vi dicono che non sono tenebre è perché sono ciechi, no? Uno che non ha mai visto la luce, come fa a dire che il mondo è avvolto dalle tenebre se è cieco, no? Ma quelli che ci vedono e vedono che sono tenebre, no? Luce. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudia e da
Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.